Radio 3 Mondo.
Buongiorno da Marina Lalovic e ben ritrovati a Radio 3 Mondo. 16 ottobre 1943, 16 ottobre 2020. Continua a Radio 3 il racconto di un giorno nella storia scandito dalla storica Anna Foa, che in 10 tappe sta seguendo l'evoluzione ora per ora degli eventi di quella drammatica giornata di 77 anni fa, in cui oltre 1000 ebrei romani furono catturati dalle SS. Quello che ascolterete ora Radio 3 Mondo è il quinto frammento. Ecco cosa accade a Roma alle 11 di mattina di quel 16 ottobre.
Roma, ore 11. A Roma continuano da ora gli arresti degli ebrei di tutte le età sotto gli occhi increduli dei romani. Un impiegato del Ministero della Giustizia in via Reno la racconta. Da un portone di via del Tempio, alcune donne con bambini sono sospinte con maniere piuttosto brusche verso la strada. I bambini piangono. Ovunque si odono invocazioni e urla strazianti delle vittime. Coloro che vengono issati sui camion in partenza gridano raccomandazioni a quelli che sono ancora a terra. Rimango allibito e non riesco a capacitarmi perché tutto ciò avviene. Non riesco a capacitarmi quale pericolo possano rappresentare queste innocenti creature per la Germania. Una donna in piedi trae dalla tasca un rosario e comincia a pregare e piangere, mormorando ritmicamente «Povera carne innocente». La marchesa Fulvia Ripa di Meana, intrepida e resistente, vede negli occhi dei bambini rastrellati la paura folle che li invadeva. Non piangevano più quei bambini. Il terrore li aveva resi muti. Tutti i testimoni oculari della razzia, anche se ancora non conoscono i piani di sterminio nazista, comprendono istintivamente che quegli ebrei, giovani, vecchi, donne, bambini, malati, non vengono reclutati per i lavori forzati, ma stanno andando a morire. Molte case, chiese, conventi accolgono i fuggitivi. Non tutti, certo, ma molti. Senza quei rifugi generosi nelle case dei vicini, senza l'apertura delle porte degli istituti religiosi, il bilancio della razzia quel giorno, il sabato nero, sarebbe stata molto più pesante.
Il racconto della storica Anna Foa proseguirà per tutta la giornata. Tutti i frammenti sonori li trovate sul sito di Radio 3, su Rai Play Radio, cercando Un giorno nella storia a cura di Federica Barozzi. E ora con Radio 3 Mondo, oggi 16 di ottobre, andiamo verso Medio Oriente. Partiremo da Teheran, che affronta la terza ondata del Covid, leggevamo anche nella rassegna della stampa internazionale. Poi ci sposteremo a Los Angeles per raccontare la più grande comunità in esilio dell'Iran, che si chiamano Tehrangels. In chiusura invece ci sposteremo in Iraq attraverso una generazione che decide di rimanere nel paese per un genere musicale, il rock. E con noi per spiegarci cosa succede rispetto all'emergenza Covid a Teheran c'è Luciana Borsatti. Ben ritrovata a Radio 3 Mondo, Luciana.
Buongiorno a voi, grazie.
Ricordo Luciana Borsatti, una giornalista e autrice del libro L'Iran al tempo di Trump, riedizione del 2020 per Castelvecchi. Leggevamo, dicevo, alla rassegna internazionale che Iran si ritrova sull'orlo del baratro ad affrontare ormai la terza ondata di coronavirus. Luciana Borsatti, qual è l'attuale situazione dovuta al Covid? Si parla di più di 200 morti al giorno nel paese.
Beh sì, la cifra record era stata raggiunta un paio di giorni fa con 279 vittime e 4.600 casi registrati. In totale sono stati confermati 517.000 contagi e un totale di circa 30.000 morti, con 4.500 pazienti in terapia intensiva. È una situazione molto pesante, anche perché è diventata tale per la difficoltà che ha il governo iraniano di imporre un vero lockdown come quello che abbiamo avuto noi la primavera scorsa, e quindi di arginare più efficacemente quella che era stata la prima ondata. Ci sono stati dei tentativi, delle limitazioni, tuttora per esempio ci sono questi, fino a domani è il weekend iraniano, e ci sono limitazioni di spostamenti da e per alcune province ad alto rischio come per esempio Teheran, e sono state da poco tempo imposte delle multe per chi non indossa la mascherina in strada. Ma c'è un'oggettiva difficoltà comunque di affrontare il problema del Covid, anche perché l'Iran purtroppo è sotto sanzioni. Le ultime sanzioni che hanno colpito 18 banche iraniane sono proprio state l'ultimo colpo assestato ad un sistema finanziario che non è più in grado di avere rapporti finanziari con il resto del mondo. Quindi cosa succede? Che se l'Iran ha bisogno di approvvigionarsi di medicine e forniture medicali, non ha modo per pagare queste forniture. È vero che gli Stati Uniti continuano a dire che ci sono esenzioni per le forniture mediche ed umanitarie dirette verso l'Iran, però le esenzioni comportano un tale lavoro per le banche e per i fornitori di due diligence eccetera, e di tanti passaggi burocratici, che queste esenzioni di fatto sono impossibili, cioè sono impraticabili. E quindi anche con queste ultime sanzioni, quelle della scorsa settimana, speriamo che siano le ultime dell'era Trump, nei confronti di un paese che sta soffrendo molto, l'approvvigionamento di questi beni è sempre più è molto difficile.
Luciana Borsati ne ha parlato anche in un editoriale non firmato, New York Times, proprio ieri, con questo titolo: Have Mercy Mr. Trump, abbia pietà signor Trump, appunto appellandosi all'ennesimo capitolo delle sanzioni di cui ci parlavi poc'anzi. Però proprio a marzo erano scesi in piazza 234 gli artisti che hanno firmato un appello dicendo: come può la nazione iraniana, soffocata dalle sanzioni, dare una risposta alla pari con gli altri paesi? Quanto sono state importanti anche iniziative degli artisti per colmare quella che è stata definita la lacuna iniziale rispetto al contenimento del virus, Luciana Borsati?
Beh, gli artisti innanzitutto sono stati la comunità iraniana responsabile fin dall'inizio di fronte all'epidemia, nel senso che gli artisti si sono subito ritirati in casa e hanno cominciato a fare la propria personale quarantena, e mentre lo facevano sono anche stati in grado, con la loro tipica vitale creatività, di elaborare nuove forme artistiche, sia visuali che musicali, che appunto letterarie, da trasmettere con tutti i possibili canali a tutti gli altri che erano in casa a fare il loro personale lockdown come loro. E quindi abbiamo assistito in questa fase veramente genialità creativa tipica in fondo della comunità artistica iraniana, che è abituata sempre a districarsi fra mille difficoltà, non ultime quelle della censura. Al tempo stesso la comunità artistica iraniana abbiamo visto proprio quest'ultimo anno è stata molto attiva sul piano appunto della manifestazione del proprio dissenso da una parte, perché li abbiamo visti molto attivi con appelli lanciati quando c'è stata la forte repressione delle proteste del novembre del 2019, ma anche molto attivi nel chiedere al mondo più sensibilità nei confronti dell'Iran, che è colpito dalla pandemia e che è il paese più colpito nel Medio Oriente, è il paese che al tempo stesso ha meno possibilità di accedere alle risorse per farvi fronte. Tant'è vero che gli Stati Uniti, per esempio, come ricordava il New York Times, tuttora bloccano la richiesta del governo iraniano di 5 miliardi di dollari di prestito dal Fondo Monetario Internazionale, quando questo genere di prestito proprio per pandemia è stato concesso a molti altri paesi, e all'Iran no, perché appunto gli Stati Uniti bloccano questa cosa. Quindi vediamo grande responsabilità sociale da parte degli artisti, che usano la propria notorietà per fare una forma di educazione della popolazione su questi temi, ma vediamo gli artisti sempre più attivi anche sul fronte dell'interlocuzione con la dirigenza politica.
e il ruolo degli artisti non è importante, è cruciale anche soltanto nel paese, attraverso l'appello ultimo che abbiamo menzionato rispetto alla sensibilizzazione del contenimento del coronavirus. Moltissima influenza arriva anche da Los Angeles, la sede della più importante e più grande diaspora iraniana, dove è nato il genere di musica pop post-rivoluzionaria, tanto che è conosciuta anche come i Tehran Jazz.
چلو کباب با دور آش اشته و چایی پیش عطاری میریم مهمونی خیلی خودمونی عیباتی و غیرتی کیفای بیتاروفی بشکن بشکنه بشکن بچه بشکنه بشکن بشکن بشکنه بشکن بچه بشکنه بشکن ترنده مایه مرسده.
Stiamo sentendo la canzone proprio I Tehran Angels di Assa Soltan, cantante e attrice di origine iraniana a Los Angeles, che è anche commerciante di diamanti. È soltanto una delle esponenti, dicevamo, di questa più grande diaspora iraniana, che però apre un tassello non indifferente rispetto a quello che è anche una scena musicale. Io la chiamiamo la musica pop post-rivoluzionaria, ne ha parlato moltissimo in un lungo articolo Le Monde Diplomatique. A Luciana Borsatti volevo chiedere intanto cosa sono I Tehran Angels e perché sono importanti anche per capire questa scena musicale che fa in effetti un'attività post-rivoluzionaria anche, ed è molto influente anche per l'Iran.
La diaspora iraniana si calcola che sia composta di 8 milioni di persone, molte delle quali concentrati proprio in California e Los Angeles, e per questo appunto Tehran Angels viene chiamata questa città, che è la culla di questa caratteristica forma di musica pop post-rivoluzionaria, creata da musicisti professionisti che tuttora cercano, anche se usciti dall'Iran, un rapporto con le proprie origini, origini in un paese dove certa musica occidentale in passato era considerata immorale, ma dove le redini della censura si sciolgono sempre di più con il tempo, anche sotto la pressione di una popolazione molto giovane. Allora, questa produzione musicale all'estero è diventata la colonna sonora anche di tanti iraniani che vivono in patria, dove appunto la maggioranza della popolazione ha meno di 30-40 anni. Ma al tempo stesso, per la diaspora iraniana, è un modo di rimanere connessi con il proprio paese, la propria cultura di origine. E in fondo questa musica della Tehran Angels è un modo per una ricerca di un'essenza identitaria, una sorta di iranità in qualche modo perduta con il vivere all'estero. Tuttavia è strano, è singolare che vi sia un fenomeno quasi simmetrico anche in patria, dove appunto si diceva molto è cambiato sulla scena culturale artistica, è quasi tramontata l'era di una certa arte ideologica islamico-rivoluzionaria, e la comunità artistica è da una parte in costante dialogo con l'Occidente e dall'altra è alla ricerca essa stessa delle proprie radici identitarie nella diaspora. Per esempio è interessante il film, che è un film che è stato appena mostrato a Firenze al Festival Middle East Now, un film del giovane Mohammad Reza Aini, The Friend's House, dedicato ad un artista ormai novantenne che si chiama Abolghassem Saidi e che vive da decenni a Parigi. Allora è la storia di questo giovane regista che va alla ricerca di questo anziano maestro dell'arte iraniana contemporanea e cerca in lui quell'anello perduto della continuità dell'identità artistica iraniana, che è proprio rappresentata dalla comunità artistica all'estero, che a sua volta sarebbe molto diffidente nei confronti del paese, perché non conoscendolo più, non avendo più contatti con quel paese, non è in grado di capire questa comunità, soprattutto i più anziani, come quel paese si sia evoluto e si sia cambiato.
Luciano Borsatti è anche un modo, come ci dicevi, di fare un genere musicale che altrimenti non sarebbe possibile proprio nel paese d'origine. Abbiamo parlato qui a Radio Tremondo, per esempio, anche del genere rap. Menziono la cantante Justina, un bellissimo reportage che ci segnala Costanza Spocci dai social della BBC, appunto, dice e parla di questa ragazza che fa il rap e che ha dovuto lasciare il paese rifugiandosi in Georgia per poter continuare la propria attività artistica. Ma è interessante anche come chiamano il genere della musica pop proprio i Tech Angels, li chiamano i Los Angeles, il pop di Los Angeles, dove sono nati la Radio Javan, Bia 2, Radio Farda, e molti dei cantanti iraniani che si trovano ancora appunto in Iran, gli è vietato però a collaborare con queste radio e con questi artisti. Dunque non c'è proprio un ponte che collega direttamente e che effettivamente è censurato, Luciana Borsatti.
Beh, diciamo che è sbagliato pensare che vi sia una censura univocamente repressiva e retriva nei confronti degli artisti. C'è un rapporto, spesso c'è un rapporto, a parte delle vere divieti, che sono quelli per esempio di esibirsi in pubblico alle cantanti e solisti, alle cantante soliste, quelle immortalate come donne che cantano ma restano mute nelle foto di Neusha Tavakolian. A parte questi espliciti divieti, continua ad esservi un rapporto dialettico fra gli artisti da una parte e gli addetti alla censura dall'altra, che poi sono persone pure loro, no? Con le quali si può appunto creare un rapporto dialettico. E vi è al tempo stesso una capacità quindi degli artisti di muoversi agilmente tra i limiti posti dalla censura per raccontare quello che appunto vogliono raccontare. E questo è caratteristico per esempio del cinema, perché le autorità censorie iraniane temono soprattutto in molti casi il risvolto politico delle loro opere, ma per esempio nel cinema vi è sempre più spazio dedicato ai temi sociali. La grande maestra in questo è Rakhshan Bani e Temad. Quindi vuol dire che in questo rapporto dialettico tra censore e artista non c'è mai un vincitore, cioè talvolta c'è un vincitore e un vinto, e talvolta invece diciamo che si arriva a dei compromessi in cui purtroppo la creatività dell'artista deve in qualche modo venire a patti con il censore. Ma se ci fosse davvero questa censura così tremenda, voglio dire, non avremmo comunità artistica iraniana, non avremmo una produzione artistica iraniana. Sì, però vi sono sicuramente dei casi molto come dire, evidenti di grandi artisti o semplicemente di artisti molto popolari che sono fuggiti all'estero, non tanto perché magari sono incorsi nella violazione di alcune leggi, quanto piuttosto perché forse sono stati percepiti dal censore come troppo portatori di una cultura occidentale. E se è vero che l'Iran ha una popolazione molto giovane, è vero però che al tempo stesso l'Iran rimane una società tradizionale molto forte.
Dove come dicevo, il pop, però anche rap, il rock, forse può essere percepito come genere musicale blasfemo. Io stavo menzionando alcuni degli artisti. Io anche consiglierei ai nostri ascoltatori, se vogliono vedere questa realtà culturale dei Tech Angels, che è davvero una comunità molto produttiva dal punto di vista artistico di Los Angeles, Costanza Spocci ci segnala in rete Shah of Sunset, è un reality show americano appunto che segue un gruppo di amici iraniano-americani che vivono a Beverly Hills, nell'area nota come i Tech Angels. Continueremo sicuramente a monitorare e a parlare anche della comunità artistica iraniana di Los Angeles in futuro. Intanto ringrazio Luciana Borsatti per averci guidato per questi sotterranei artistici iraniani. Grazie davvero.
Grazie a voi, grazie.
Ricordo, Luciana Borsatti è giornalista e autrice del libro L'Iran al tempo di Trump. E continuiamo a parlare di musica, ma adesso ci spostiamo a Baghdad, dove alcuni ragazzi decidono di rimanere nel proprio paese, questa volta per il rock.
Hello, we are Skars, an Iraqi rock band from Baghdad.
Stiamo ascoltando un frammento di Restare a Baghdad per il Rock, una storia di sei giovani iracheni appassionati di una musica che parla a tutti e che è in grado di far cambiare un intero paese. È un servizio per Radio Svizzera, per la Radio Svizzera Italiana, di Sara Manissera e Arianna Pagani, e con noi in collegamento c'è proprio Sara Manissera, giornalista indipendente. Buongiorno Sara.
Buongiorno a tutti voi.
Sara Manissera, ricordo ai nostri ascoltatori, collabora con Al Jazeera, oltre alla Radio Svizzera Italiana, Middle East Eye, e appunto partiamo da questa storia dei Skyers, che sentivamo poc'anzi, un gruppo di sei giovani iracheni, però che rappresentano un volto del paese che non è così nascosto, ma rappresenta quasi un'intera generazione. Di cosa si tratta, Sara Manissera? Perché è importante parlare dei Skyers per capire anche questo lato del paese?
Sì, penso che parlare degli Skyers significhi parlare poi di una generazione di iracheni nati o cresciuti a cavallo del 2003, quindi a cavallo dell'invasione statunitense in Iraq, ed è una generazione che in qualche modo respinge la violenza e vuole cambiare il proprio paese, e lo fa in diversi modi. Uno di questi è la musica. Gli Skyers sono una band di Baghdad nata nel 2017, ma all'interno del gruppo uno dei fondatori è il fratello di una band storica di Atlas Cauda, che nel 2000 furono costretti a scappare dall'Iraq e fuggire negli Stati Uniti. Quindi c'è proprio anche una continuità di questa ricerca di libertà, poi in qualche modo, di superare anche dei limiti dettati poi dalla religione o dalla classe conservatrice irachena. È uno spaccato di una gioventù irachena che vuole divertirsi, che vuole riappropriarsi degli spazi pubblici, che vuole suonare, che vuole avvicinarsi anche dei generi musicali non tradizionali del mondo iracheno. E questo gruppo non è l'unico in realtà, perché poi nella costellazione delle band, dei cantanti in Iraq ci sono anche delle esperienze anche singoli, individuali. Mi viene per esempio in mente una giovanissima cantante, Sally Mars, 22enne, che è cresciuta anche lei proprio a cavallo del 2003 e che ha vissuto la guerra, le guerre settarie successive all'invasione statunitense, e che proprio per superare il conflitto e superare anche l'odio settario ha scelto di dedicarsi dedicarsi alla musica. Sì.
Sara Manissera, secondo gli ultimi dati del programma delle Nazioni Unite, che tu riporti in un tuo reportage di Liberazione, che parla proprio di questa realtà dell'Iraq, quasi la metà della popolazione irachena ha meno di 19 anni e il tasso di disoccupazione tra i 15 e 24 anni è attualmente del 24%. Eppure la maggior parte di loro, di questa generazione, non vuole lasciare l'Iraq, ma vuole soltanto più libertà, vestirsi, divertirsi. Lo scrivi nel tuo reportage che twitteremo anche per via di Costanza Spocci. Questo genere musicale dal quale siamo partiti ha aperto anche delle opportunità imprenditoriali, anche di cui racconti nel tuo reportage, Sara Manissera. Ci sono evidenti e tangibili aspetti economici che, al di là del, possiamo chiamarlo, romanticismo rispetto a quello che sono determinati generi musicali, aprono anche le possibilità lavorative?
Sì, esattamente. Io quello che ho visto insieme a Arianna Pagani in questo viaggio che abbiamo fatto ormai un anno e mezzo fa, prima del periodo del Covid-19, è stato proprio vedere un'esplosione di bar, locali, caffè, dedicati proprio a questo genere musicale, ma dedicato anche ai concerti più generalmente. E mi viene da menzionarvi per esempio al Fesalia Caffè, che è proprio un luogo di ritrovo poi dei giovani e delle giovani irachene, dove si beve il tè, si beve il caffè, poi ci sono i concerti dal vivo, ci sono addirittura dei comici che vanno sul palco a regalare un momento di storie, di racconto. E non è un caso che proprio questi bar, questi caffè siano stati proprio aperti da altri giovani, perché, come giustamente ricordavi tu Marina, l'Iraq è un paese molto giovane, con un alto tasso di disoccupazione proprio tra la popolazione giovanile, ma questi giovani chiedono di restare. C'è sicuramente una parte della popolazione che vorrebbe spostarsi, emigrare e abbandonare il paese, ma c'è tutta una fetta molto ampia della società più giovane che chiede proprio il diritto a essere felice nel proprio paese, il diritto a un futuro. E non è un caso che, tra l'altro, dopo 6 mesi da questo reportage noi abbiamo ritrovato questi giovani nelle piazze di Baghdad a protestare e a chiedere questi diritti.
E infatti, sempre menzionando il tuo racconto, Sara Manisera, avete intervistato un giovane 22enne che dice: non siamo la nuova generazione di Baghdad, ma quella dell'Iraq nel suo insieme. Oggi siamo la maggioranza, possiamo sapere tutto con Instagram, è qualcosa che i nostri genitori non capiscono. Però anche fare la differenza non è così facile. Parli anche del gruppo metal fondato nel 2000 che si chiama Akrasi Kauda, era fondato a Baghdad, ma hanno dovuto rifugiarsi sempre negli Stati Uniti in seguito a numerose minacce ricevute nel paese. Insomma, non è nemmeno facile, appunto, nutrire, anche se ha dei ricavi economici, questa scena musicale a Baghdad, Sara Manisera.
No, il cambiamento è tutto quello che è innovativo, che porta a una rottura rispetto alla società tradizionale, rispetto a una serie di logiche anche settarie, è respinto ed è vissuto come una minaccia. Non è un caso che poi questi giovani siano stati anche vittime di minacce, sia sui social, sia quindi sui social media, ma anche proprio personalmente. Menzionavi tu, ricordavi tu, il gruppo che nel 2000 è stato costretto alla fuga in un periodo storico molto particolare, ma anche negli ultimi 2 anni questi giovani sono stati vittime di minacce da parte di diversi gruppi confessionali appartenenti poi a diverse milizie che nel paese padroneggiano e controllano il territorio. Trovo interessante poi quell'affermazione, quella citazione che ponevi tu, riportavi tu, ovvero di questo ragazzo che lui addirittura da Bastora, quindi dal sud dell'Iraq, si è spostato per assistere a questo concerto degli Skyers, perché poi alla fine all'interno dei social media c'è questa generazione che si parla, si scambia, si apre e sogna poi anche un mondo diverso, in qualche modo sogna un Iraq diverso. E quello che io riassumo con le parole proprio di molti iracheni: un altro Iraq possibile.
E io anche consiglio ai nostri ascoltatori il reportage di Sara Manisera che stavamo ascoltando, sia di Radio Svizzera Italiana sia di Liberazione, che twitteremo proprio dal nostro profilo Radio Tremondo su Facebook e su Twitter: Baghdad Youth Go Underground to Let Loose and Rock, cioè di questa faccia dei sotterranei della capitale irachena Baghdad, della generazione del 2003, quella post occupazione. Davvero grazie Sara Manisera per essere stata oggi con noi a Radio Tremondo.
Grazie a voi e buona giornata.
Sara Manisera, ricordo, giornalista indipendente, esperta di Medio Oriente, collabora con Al Jazeera, Middle East Eye, Internazionale e altri, autrice appunto per Radio Svizzera Italiana di un frammento che abbiamo sentito, Restare a Baghdad per il rock. E con questo ultimo viaggio a Baghdad si chiude la nostra settimana degli approfondimenti di Radio Tremondo. Vi ricordo, come tutte le puntate, ci potete riascoltare in podcast. Se volete sfogliare e viaggiare attraverso la stampa internazionale, domattina la puntata è con Anna Maria Giordano alle 6:50, e ora i saluti arrivano anche dalla regia: Marco Pompi, la nostra curatrice Anna Maria Giordano, in redazione da Costanza Spocci, alla console da Pino Berardi. La linea ora passa a Radio 3 Scienza. Una buona giornata e un buon venerdì a tutti da Marina Lalovic.